Marlene Kunz, la nostra sigla, benvenuti a questa puntata di Sonica, di questo lunedì 18 novembre 2013, puntata speciale che abbiamo pubblicizzato in ogni dove, dedicata al Britpop. Innanzitutto ci presentiamo, io sono Patrizia come sempre, qui dai microfoni dell'officina di Ponte San Giovanni. Insieme a me però questa sera c'è anche un grande esperto di Britpop, nonché speaker di Radiofonica, ovvero sia...
Beh, Jacopo, prima trasferta tra l'altro qui all'officina, dove comunque ho lasciato il mio partner storico, ovvero Fabio, con il quale conduciamo Golconda, proprio qui con Patrizia per festeggiare probabilmente uno di quei fenomeni più importanti degli anni 90, almeno uno di quelli che sicuramente sia io sia Patrizia abbiamo conosciuto da vicino, dato che comunque per età ci siamo proprio passati in mezzo, direi.
Ci siamo passati in mezzo. Allora, sì, insomma, parliamo appunto del Britpop, che è questo fenomeno musicale, ma non soltanto.
Anzi, sì, culturale, potremmo dire.
Culturale,
sì. A 360 gradi.
Potremmo chiamarla un po' una pop culture, una popular culture, insomma, queste culture legate alla musica, ma che poi si vanno a concretizzare anche in stili di vita, in
sì,
stili
nuovi trend,
anche
suggestioni.
Un po' modaioli anche.
Assolutamente,
no?
Molto modaioli possiamo dire.
Esatto. Allora, prima però di partire a parlare del Britpop, dobbiamo dare i contatti della nostra trasmissione. Quindi i contatti sono principalmente quelli che trovate nei social network, ovvero sia Facebook. Abbiamo ben due canali.
Addirittura.
Sì, ben due canali che quest'oggi sono gestiti dal nostro
Michele Maraglino.
Michele Maraglino, che può anche dire ciao, non parlerà, ma farà solo la parte social. Allora, i nostri luoghi virtuali sono la fanpage di Sonica, che si trova all'indirizzo facebook.com/sonica.radiofonica, oppure il gruppo, che insomma è un po' quello più delirante, dove lasciare i commenti, i messaggi, insomma, mentre ci ascoltate, e lo trovate cercando sempre nel motore di ricerca di Facebook, scusate, Sonica, e troverete il nostro loghetto, che quest'oggi è diciamo cambiato leggermente, perché rimane insomma un disco.
Beh,
per parlare
stati...
da un mistero,
esatto.
Ma dietro c'è dietro in sfondo c'è la Union Jack.
Beh, come potevamo partire se non con l'Union Jack di sottofondo?
Esatto. Poi vabbè, dobbiamo dare i contatti istituzionali, ovvero sia il nostro sito radiofonica.com/sonica, dove trovate i nostri podcast. Insomma, siamo arrivati alla quarta stagione, quindi gloriose puntate. E poi troviamo anche la nostra mail, insomma, sonica.radiofonica@gmail.com. E poi se abbiamo anche Twitter, Google Plus, insomma, siamo ovunque, quindi ci potete seguire.
Siamo multitasking, possiamo dire.
Esatto. Partiamo insomma un po' a parlare di questo fenomeno.
Ma sì, tra l'altro Britpop. Particolare, no? Abbiamo detto, perché oggi come oggi è strano sentir parlare ancora di Britpop, dopo che il fenomeno indie rock in generale praticamente ha fatto quasi dimenticare per certi versi quelli che sono stati poi gli anni caldi per la musica inglese, anzi quelli che a tutti gli effetti hanno permesso poi che i gruppi come i Libertines e Kasabian abbiano avuto poi il successo che hanno avuto almeno nell'ultimo decennio, se vogliamo, no?
Esatto, insomma, hanno lasciato insomma semi un po' ovunque, che poi vengono riproposti. Ma diciamo che il Britpop non è esattamente, diciamo,
non è nato dal nulla,
esatto,
possiamo dire.
Insomma, no?
Sì, è un po' debitore, diciamo, di tutta quella che è il fenomeno della British Invasion, addirittura degli anni 60, a partire proprio, se vogliamo fare riferimento ai padri fondatori del genere, per cui Beatles, Who, Small Faces, gli stessi Stones, ma direi poi anche un fenomeno più recente, ovvero quello poi del cosiddetto mod revival, che copre un arco che è quello precedente al Britpop, ovvero dal 1979 al 1982.
Esatto, abbiamo detto una parolina magica, ovvero mod. Prima appunto dicevo popular culture, proprio perché anche i mod, insomma la cultura dei mod, che insomma ha vissuto diverse ondate, ha a che fare in qualche modo col Britpop.
Assolutamente.
Perché non solo musicalmente il Britpop si richiama ad alcuni gruppi che insomma si rifanno proprio a questo mod revival, come hai detto tu, ma anche perché insomma il Britpop fu considerato la terza ondata di questa cultura mod.
Sì, che poi, come dicevi giustamente, non ha a che fare con solo con la musica, perché il mod revival in qualche modo copriva poi più ambiti, dal vestirsi al fare musica, e quindi era un fenomeno giovanile a tutti gli effetti, come poi volle essere il Britpop. ed ebbe successo anche oltre che all'Europa, anche negli Stati Uniti, in particolare in California, cosa che possiamo dire che il Britpop non ebbe con la stessa forza.
Esatto, e quindi insomma noi vorremmo partiamo in questo viaggio del Britpop, diciamo saltando un pochino i riferimenti temporali del Britpop, che
almeno
sono
quelli,
essenzialmente
sì,
gli anni 90. Partiamo da un disco del 1982, partiamo da qualcosa insomma che ha ispirato il...
A tutti gli effetti
appunto il Britpop. Allora partiamo con quale canzone?
Partiamo dall'album dei Jam, ovvero l'ultimo album studio dei Jam, quindi da The Gift del 1982 con Carnation.
Il Britpop. Allora partiamo con quale canzone?
Partiamo dall'album dei Jam, ovvero l'ultimo album studio dei Jam, quindi da The Gift del 1982 con Carnation.
Partiamo
dall'album dei Jam, per l'ultimo album studio dei Jam. Questa era Carnation dei Jam. Abbiamo detto che il punto di partenza di quella che è stata la nuova British Invasion fu proprio la spinta musicale data dal gruppo capitano da Paul Weller, che per primo cominciò ad abbinare un look fortemente mod all'energia del punk, nel caso appunto dei Jam l'influenza dei Clash abbastanza evidente, al suono tipico dei gruppi mod anni 60, ovvero gli Who e gli Small Faces. E tra l'altro la nascita dei Jam coincide paradossalmente con il cinema, ovvero con Quadrofinia, che è proprio del 1979.
Film bellissimo
di Frank Rodham, ricordiamo.
Esatto, un film insomma molto particolare, che appunto descrive la scena insomma dei mods degli anni 60, gli scontri che avvenirono a Brighton, se non sbaglio,
esatto,
fra i Rockers,
esatto,
e i mods. Ma i mods fondamentalmente chi erano? Erano diciamo la classe operaia sostanzialmente.
Beh sì, erano praticamente sì, famosi working class hero, di cui comunque già parlava Lennon nel periodo post Beatles. Famosi più che altro per il modo di vestire e di comportarsi, che va interpretato in ottica di rivalsa sociale e culturale, come in modo originale tra l'altro erano molto legati a quelle che erano tutte le icone tipiche della cultura mod, quindi la bandiera britannica, Union Jack presente ovunque in qualsiasi modo, agli stemmi, e agli stemmi della Royal Air Force, no?
Sì. E poi insomma avevano tutte queste lambrette, la Vespa,
la famosa Vespa,
la Vespa che era insomma uno status symbol dei mod, insieme anche all'abbigliamento di taglio italiano, diciamo, no?
Assolutamente, e... che poi erano riconoscibili proprio perché in giro li potevi vedere bene, quindi Jill Levis, polo da tennis, di solito di marche famose,
Fred
il tipico giaccone parka.
Esatto, cioè, il parka è mitico veramente. E vuoi dire qualcosa?
Sul parka piace molto un mio amico.
Grazie Michele.
Michele Baraglino. Interventi fondamentali.
Dentro
Quadrofinia, tra l'altro, l'attore protagonista di Quadrofinia, di cui ora mi sfugge il nome, poi lo ritroveremo anche citato in un video di una delle band fondamentali del Britpop.
E non è un caso.
I Blur, non è un caso, ecco, infatti.
Tutto nella storia della British Invasion torna e ritorna, corsi e ricorsi storici, riferimenti comunque alle generazioni passate sono continui, sono addirittura maniacali, ricercatissimi in molti casi. E possiamo dire che The Gift è proprio l'ultimo album in studio di Jam prima che Paul Weller poi continuasse il suo percorso con gli Style Council
e virasse su sonorità un po' più soul, un po' più raffinate, no? Come sì, d'altronde i mods originari erano, perché amavano anche il
variare, sperimentare,
soul,
assolutamente,
esatto. E, però insomma Paul Weller incarna proprio il cosiddetto mod father, no? Sì, il suo nomignolo,
è stato poi il padrino della maggior parte di queste band, infatti sono numerosissime le sue partecipazioni a dischi degli artisti che poi spopoleranno comunque negli anni 90, tra cui Oasis per primi, insomma.
E noi non a caso, Jacopo, abbiamo scelto Carnation perché insomma Carnation si trova su YouTube, l'abbiamo messo anche sulla pagina di Sonica, un video live con
di Liam Gallagher e Steve Craddock degli Ocean Color Scene, che seguono proprio questo brano in un disco che vi consigliamo vivamente, che è Fire and Skill, The Songs of the Jam, che è un tributo alla band di Paul Weller uscito nel 99, dove oltre a Liam Gallagher, ad alcuni membri di Ocean Color Scene appaiono molti degli artisti che poi saranno famosi in quegli anni, quindi gli Heavy Stereo, i Riff, insomma è un omaggio veramente sentito,
quindi,
a quello che è stato il lavoro
da
di Paul
avere,
Weller,
assolutamente.
Da avere assolutamente, a tutti i costi.
Invece adesso dobbiamo insomma addentrarci un po' più verso quello che è il periodo proprio del Britpop, no? Quindi i primi anni 90,
diciamo più che altro, sì, passiamo praticamente a 7 anni dopo l'uscita di The Gift, che è nel 1989, quindi facciamo un salto che è un anno prima di quello che poi sarebbe stato l'inizio ufficiale almeno di quello che è il fenomeno Britpop, ovvero quel periodo in cui esplode il fenomeno baggy, che è un termine che indica essenzialmente gli abiti sformati più grandi di qualche taglia indossati da cultori del trend e da molti dei musicisti dell'epoca, ma soprattutto la scena di Manchester. E con la parola Manchester vi lasciamo a questo punto a uno dei gruppi probabilmente più rappresentativi della scena, ovvero vi lasciamo con gli Stone Roses e con Waterfall.
Sì, questo disco di Stone Roses uscì proprio nel 1989,
disco omonimo, che è considerato tra l'altro dal Musical Express uno dei dischi migliori della storia. We'll be right back.
La bellissima Waterfall. Questi erano gli Stone Roses qui su Sonica Radiofonica, speciale Britpop con la Patti insieme a Jacopo, che ci racconta un po' della storia del Britpop perché è un grande appassionato.
Sì, e infatti,
tra l'altro, io non volevo dire niente, ma sei anche reduce da un grandissimo concerto.
Sì, esatto, io ho avuto la fortuna di vedere il primo concerto in Italia degli Swed dopo la riunione proprio di quest'anno, per cui un evento storico. Poi degli Swed magari parleremo dopo, però insomma sono perfettamente calato nel clima di questa puntata. E prima vi parlavo proprio del termine Manchester, termini che probabilmente conoscono in poco se non addetti ai lavori. Che cosa si intende con il termine Manchester? Si intende una scena musicale che si è sviluppata principalmente nell'area urbana di Manchester tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90. I gruppi che ne facevano parte si caratterizzavano essenzialmente da una fusione particolare di diversi generi, dall'alternative rock a rock psichedelico fino alla musica dance, in particolare l'acid house. Alcuni elementi identificati di questo genere sono proprio le ritmiche ripetitive, ossessive, una certa attitudine punk che, come abbiamo detto, apparteneva già al sound di Paul Weller e soci. E tra i maggiori esponenti di questo filone ricordiamo proprio gli Stone Roses e gli Happy Mondays, che in qualche modo rappresentano, no, due aspetti differenti della medaglia, ovvero i primi più legati a quella che è la cultura rock e mod e psichedelica, ovvero gli Stone Roses, e gli Happy Mondays che invece hanno sviluppato uno stile musicale che univa un po' di più il synth pop alla dance, al punk rock e all'hip hop. E il locale di riferimento per tutti quelli che conoscono la scena qual era, Patti?
La Sienna. Sono preparata almeno su questo.
In seguito poi la scena di Manchester in realtà venne inglobata nell'indie rock grazie anche all'avvento di altri gruppi come sia Charlatan sia Risperal Carpets. Nonostante tutto ciò, la scena di Manchester tramontò alla fine degli anni 90, quando poi diverse band come gli Happy Mondays e gli Stone Roses si dedicarono principalmente ad altro. Ma quando parliamo di Stone Roses, ovvero della band di Ian Brown, ovvero il cosiddetto King Monkey, dobbiamo parlare di un momento importante, ovvero del 27 maggio del 1990, che è una data epocale, perché nell'isola di Spikenard, sull'estuario del fiume Mersey, si svolge un festival rave organizzato dagli stessi Stone Roses, che sono gli headliner di questo festival e che vede la partecipazione di quasi 30.000 persone.
Eh sì, perché come tutte, insomma, le storie di un periodo, di una, un periodo musicale importante, c'è un po' la mitologia, no?
Cioè,
legata
a
degli eventi live. Questo è proprio uno degli eventi che, per il quale, insomma, sono state spese tante parole, e tra l'altro è l'evento che apre il documentario sul Britpop, no?
Sì,
da cui abbiamo un po' rubato il titolo della puntata di oggi, no? The Rise and Fall of Britpop.
Sì, un documentario si può dire quasi,
esatto,
del 2003 di John Doerr, che mostra un po' il fenomeno Britpop degli anni 90 visto da dentro, soprattutto in relazione a alcuni che sono gli eventi che poi furono gli eventi cardine della storia stessa dell'Inghilterra proprio in quegli anni. Infatti l'importanza del concetto del 1990, del maggio del 90 degli Stone Roses, qual è? È che coincide proprio con la fine dell'era Thatcher, per cui praticamente questo concerto, che tra l'altro da chi partecipò, come lo stesso Noel Gallagher, venne riconosciuto un concerto pessimo a causa dei numerosi problemi tecnici, in realtà segnò un momento decisivo. Perché? Perché ovviamente ragazzi dai 15 ai 18 anni, quindi una generazione che fino a quel momento aveva conosciuto solo una direzione, un solo ordine, erano cresciuti sotto il governo della famosa Iron Lady, si riunirono per un evento pop e quindi poterono liberarsi,
esatto,
completamente.
Si respirava un'aria di libertà che per anni, insomma, non si viveva, da anni non si viveva in Inghilterra, quindi tutti i giovani si riversarono in questa arena di questo concerto proprio per sperimentare
droghe, fondamentalmente possiamo
anche
dire
droghe,
perché comunque era anche il periodo
dove
i giovani inglesi erano storditi fortemente, non tanto dall'uso della marijuana ma dall'ecstasy, che probabilmente è stata un'altra delle grandi protagoniste di quegli anni. L'impatto degli Stone Roses purtroppo si circoscrive ad un album, perché poi, a parte questo disco omonimo stupendo, dove ci sono tra l'altro anche I Wanna Be Adored e I'm the Resurrection, quindi dei classici veri e propri del gruppo di Manchester, in realtà il secondo capitolo si fa attendere un po' troppo, ovvero si arriva al 94, quando già il fenomeno Britpop era esploso ed erano ben altre le band che dominavano la scena. Però, insieme ad un esordio così curioso e ben riuscito come quello di Stone Roses, Patti, c'è un altro disco importante
1990,
che rimane un capitolo a sé. Esattamente.
Di una band che, insomma, fa solo questo disco, ma fondamentalmente è una delle band, insomma, cardine del fenomeno del Britpop. Vediamo se qualcuno di voi lo sa. Secondo me non lo sanno in tanti.
Ma questa canzone secondo me se la ricordano.
Questa canzone sì, anche perché poi è stata rifatta, no? Negli anni successivi.
Assolutamente, molti se la ricorderanno nel 1999, cantata dai Sixpence on the Richer.
Ecco, allora io non voglio dire il nome della band di cui è la canzone. La mandiamo direttamente, dopo rientriamo e vi parliamo di questo disco e del gruppo. Tanto lo capirete subito, insomma, che canzone è, perché gli arpeggi iniziali, insomma,
sono indimenticabili,
lo fanno già sentire,
direi.
Chiaramente che canzone è, insomma, famosa, insomma, in tutto il mondo, per questa cover dei Sixpence on the Richer. La canzone si chiama There She Goes. Allora, questi erano Jacopo
e The Lass, ovvero, ecco, un quartetto di Liverpool capitanato da Lee Mavers, che ci regala una delle pietre miliari di quello che sarà il futuro movimento Britpop. L'album è prodotto infatti non a caso da Steve Lillywhite, già produttore per U2, di Boy, October e War, ma fu stampato e distribuito senza il consenso della band, che lo considerava da perfezionare e non ultimato. Queste 12 canzoni sono perfettamente Britpop nel senso migliore del termine, nel senso che sono melodie sì semplici,
sì,
ma per nulla scontate, con la voce leggermente caustica di Mavers in primo piano. E un disco al quale dovrebbero tributare elogi, tra l'altro, tutte le band che vi si sono ispirate, Oasis su tutti. Noi
sì,
appassionati, ci abbandoniamo poi un po' a queste melodie, anche se il disco ormai ha una certa età.
Esatto.
Dopo aver suonato poi, possiamo dire, per tutto il 91 questo disco, il perfezionismo maniacale di Mavers lo spinge a riscrivere, riarrangiare, pensate voi, tutte le canzoni del primo album, e questo processo non porterà poi a nulla, perché non ci sarà mai un secondo capitolo.
Tra l'altro loro si sono anche riformati, credo, come tutte le band del Britpop si sono sciolte e poi riformate, se non sbaglio nel 2005.
Esattamente, dieci anni dopo. Esattamente, proprio per una riunione speciale sul palco di Glastonbury, che poi praticamente è uno dei palchi più ambiti da tutti gli artisti
d'altronde
inglesi.
L'abbiamo detto più di una volta qui a Sonica, quando abbiamo parlato dei festival, che Glastonbury è uno di quei festival i cui biglietti finiscono tipo 9 mesi prima. Che insomma escono in vendita 9 mesi prima, però ancora non si sa la lineup.
Esatto.
I biglietti finiscono comunque.
Che se non erro, anche Rolling Stones quest'anno hanno approfittato di fare uno dei primi concerti a Londra, proprio partendo dal dal Festival di Glastonbury.
Sì, credo. Allora, prima di continuare, facciamo un po' di saluti in questa puntata di Sonica, perché ci stanno ascoltando in parecchi, quindi dobbiamo salutarli. Per i saluti abbiamo qui presente Michele Maraglino, che è, insomma, l'esperto di social.
Ciao, siamo arrivati al momento saluti di Sonica, questa nuova finestra.
La sigla.
Sì, faremo la sigla, mi sono ritagliato un
che
nuovo...
voce radiofonica, Maraglino.
Mamma mia, comunque. Mamma mia. Comunque siete preparatissimi, i nostri amici ascoltatori sono veramente entusiasti di questa puntata. I commenti a favore,
li ringraziamo.
A favore della coppia Patte Jacopo sono molteplici, quindi diciamo che il livello è altissimo. Finalmente riusciamo a dare un prodotto di qualità in una serata radiofonica, a differenza di quando c'ero io e praticamente,
non è vero,
praticamente i contenuti andavano persi a discapito della cacciara.
Anche
che comunque
a differenza di quando c'ero solo io da sola.
Infatti, più siamo meglio è. Okay. Io sono felicissimo di questa mia finestrella e questo mio nuovo ruolo al Mixer Social. Se vorrai potrò tornare. Intanto salutiamo.
Salutiamo una new entry, prima di tutto, sì, che è Mara, che per la prima volta sta sul
salutiamo
gruppo
Mara.
Di Sonica Radio.
Sì, sì, ho autorizzato io la richiesta, sì, da social media. Quali sono? Ciao Mara, benvenuta a Radiofonica, Sonica e al gruppo. Continuaci a seguire. Questa sera i ragazzi qui hanno tantissima musica da farvi sentire, sì, che io non conosco, non sapevo.
No,
di un...
non è vero, adesso le altre le conoscevi.
Le altre le conosco.
Questa la conoscevi.
Sì, sì, conosco tutto. Salutiamo il grandissimo Fabio Colosimo,
sì, possiamo dire di Golconda. Ciao Fabio,
conduttore di Golconda, altro interessantissimo programma del palinsesto di Radiofonica che vi invitiamo ad ascoltare. Poi c'è il grande Peppe Marazzita, che poi era colui il quale indossa sempre il parka.
Ma dobbiamo fargli auguri.
E che ha fatto 30 anni oggi, tanti auguri,
auguri Peppe, caspita, allora.
Tanti auguri. Poi c'è Riccardo e Valeria Ruspi, affezionados, si può dire, i grandi Ruspi. Mia sorella e il suo fidanzato Vito da Bari. Grazie e all'oscuro di questa mia presenza stasera, la mamma. Che ne pensi, Pat? Non gliel'ho detto, non l'ho sentita. Ciao.
Apprezzerà
il podcast. Saluti a Elena e a Vito. Poi c'è la grande Manu. Te la ricordi la Manu?
Certo che me la ricordo. Salutiamo la Manu, che per la prima volta si è palesata,
sì,
sul gruppo,
sì,
di Radio,
sì, sì.
Ma anche perché io l'ho invitata soltanto una settimana fa, perché prima era un po' una cosa ristretta, ho deciso, insomma, di allargare, perché insomma c'è bisogno di supporto. Ma salutiamo anche Federico, che ci ascolta come sempre, ci fa i complimenti sul gruppo.
E anche Domenico.
E Domenico, assolutamente anche Domenico. E continuiamo, insomma, con la,
sì,
musica.
Ci spostiamo
avanti.
Sono già
le 11, sì, quindi dobbiamo un po' sbrigarci, perché ci mancano ancora i pilastri.
Esatto, quindi corriamo avanti un po' con gli anni. Possiamo dire che da inizio anni 90 arriviamo al 92-93, che è un periodo un po' particolare per la storia della musica inglese, in quanto ci può dire che sia sempre esistito una sorta di pendolo nell'industria musicale, che ha scandito il suo ticchettare e quindi l'influenza della musica principalmente tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. E nel 93, a tutti gli effetti, questo pendolo oscillava decisamente verso l'America.
Decisamente.
Infatti, no, l'avvento del grunge, il successo planetario, in particolare dei Nirvana, conquistarono anche la Gran Bretagna. Così, in pochissimo tempo, i gruppi americani cominciano a monopolizzare integralmente l'intera industria discografica del momento. Quindi possiamo dire, Patti, che gli inglesi erano molto preoccupati della possibilità di finire in panchina. Per cui, e di questo ne ho perfetta memoria, dato che in quegli anni ero a Londra anch'io in vacanza, però, che le maggiori riviste decisero di ribaltare la situazione, dedicandosi esclusivamente alle nuove band emergenti made in UK e incrementando in breve tempo l'ascesa di un nuovo olimpo di brand in grado di contrastare la nuova scena americana. Così arriviamo all'aprile del 93, dove la prestigiosa rivista Select decise di mettere in copertina Brett Anderson, androgeno leader della band Suede, con Union Jack alle,
esatto,
sue spalle, ed un eloquente titolo che recitava Yanks Go Home. Per cui vi lasciamo a questo punto con gli Suede, ovviamente ispirati al Morrissey di Suedehead, con il brano Animal Nitrate, dall'album Suede del 1993.
Eccoli! Oh, 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 oh Brett Anderson, il leader dei Suede, e questa splendida Animal Nitrate tratta dal loro disco del 93.
Sì, esatto, il disco di esordio, quello famosissimo per la famosa immagine dove non si capisce bene se siano due ragazzi o due ragazze poi a baciarsi sulla copertina dell'album. Io credo che effettivamente, al di là della mia partigianeria nei confronti degli Suede, devo dire che ci sia un vero motivo, nel senso che sebbene rappresentino un po' l'alternativa, come abbiamo detto, inglese a quelli che sono i gruppi americani, gli Suede hanno, a differenza degli altri gruppi della scena Britpop, degli elementi un po' distanti da quelli che saranno un po' i gruppi a cui faranno riferimento poi le band successive. La cosa che io apprezzo è proprio il recupero di una certa tendenza glam, quella soprattutto imperante negli anni 70, che era un po' scomparsa nel panorama inglese e in generale nello scenario internazionale. Infatti la musica di Brett Anderson e del favoloso chitarrista Bernard Butler si ispira principalmente, possiamo dirlo senza indubbiamente, al David Bowie del periodo di Ziggy Stardust, quindi quell'approccio un po' intellettuale e dandistico, e quindi no, l'importanza attribuita all'immagine, una componente fortemente edonistica, ma anche ai primi Roxy Music. Non si può citare anche Mark Bolan e T-Rex, in particolare proprio quella struggente manicoria di Bolan, e un po' a Lou Reed di Transformer. Ma oltre un po' all'ampollosità barocca, possiamo dire, della musica degli Suede, sono anche molto interessanti i testi firmati dal duo sempre Butler ed Anderson, che non esitano a proporre temi scomodi come la droga, il suicidio, la bisessualità professata dallo stesso Anderson e similia. È importante anche sottolineare poi questo particolare impianto lirico quasi angelico, in contrasto con appunto un contenuto spesso violento e anticonformista, senza poi dimenticare il contributo offerto anche da band più recenti, ovvero agli Smith e a Morris, tant'è vero che il nome stesso del gruppo deriva da una canzone di Morris che è Suede Air.
Anche perché insomma i Suede giocano molto anche con l'ambivalenza sessuale, come l'ambiguità. La stessa Animal Nitrate fa insomma riferimento al mondo gay e tra l'altro io leggo qui da un libro che ho recuperato proprio da poco, 1001 canzoni, titoli imperdibili di un sacco di musica registrata. Qui praticamente dice che con questa canzone, questa esibizione ai Brit Award del 1993, che avvenne dopo Nirvana,
esatto,
i Suede diventarono diciamo una delle band cardine di questa rinascita inglese, come dicevi tu, perché noi diciamo sempre Britpop, Blur, Oasis, insomma
assolutamente
sono loro,
no, è un errore di valutazione. I Suede rientrano appieno in quell'ottica, però dimostrano, come dicevamo, quanto in realtà fosse variegato il panorama delle influenze dei gruppi dell'epoca, perché ognuno diciamo che recuperò qualcosa della tradizione che comunque aveva reso gloriosa l'Inghilterra negli anni.
Esatto, un po' come è successo dall'altra parte dell'oceano, diciamo il grunge.
Esattamente.
Viene considerato insomma un genere musicale, ma in realtà dentro ci sono svariate correnti, insomma dall'hardcore al punk alle cose un po' più melodiche al rock più stile anni 70, per esempio dei Pearl Jam, che si richiamano più agli Who che ad altri,
certo,
mentre Nirvana vanno più verso insomma robe punk rock.
Ma io credo che sia interessante, infatti, vedere come probabilmente sia in grado di parlare di questi fenomeni con più lucidità oggi, al di là del tempo dove probabilmente le fazioni erano più forti di qualsiasi altra considerazione. Ma in realtà ci siamo resi conto che comunque in entrambe queste categorie ci sono, abbiamo detto, gruppi che valgono molto e che tra l'altro valicano spesso e volentieri i confini del genere stesso in cui sono stati fatti rientrare, almeno negli anni in cui poi avevano questo successo planetario, si può dire.
E a proposito di grunge, diciamo che nel 1994, insomma l'anno in cui poi esploderà il Britpop,
ahimè,
accade una cosa insomma terribile che tutti conosciamo. Il 5 aprile 1994 Kurt Cobain, ovvero sia il leader di Nirvana, uno dei più grandi gruppi grunge, forse il più grande gruppo grunge,
il più rappresentativo a livello mondiale sicuramente,
esatto, viene trovato morto, suicida in casa. Si uccide con un colpo di fucile in maniera abbastanza drammatica.
Ecco, una morte cruenta, sicuramente.
Si vedono insomma in TV le candele, insomma i fan che assistono, che vegliano, insomma che piangono il loro eroe, il loro idolo che si è ucciso. E quindi, l'industria discografica si ritrova senza
un vuoto sicuramente, anche perché diciamolo, i Nirvana in qualche modo a dispetto dei grandi gruppi rappresentavano una delle realtà giovanili in quel momento più seguite e più attive, per cui il vero problema a un certo punto è che l'industria musicale del music business sentiva la necessità dei testandi vuoti di trovare qualcuno che potesse sostituirsi nel cuore dei giovani di quel momento, e in qualche modo c'era bisogno di nuovi controversi idoli, meglio se inglesi a questo punto, dato il predominio un po' americano di quegli anni. E così nell'aprile del 1994 viene dato alle stampe che cosa? Supersonic, primo singolo di un certo gruppo di Manchester che credo un po' tutti noi avremmo sentito, ovvero gli Hooligan Rockers Oasis. Qualcosa stava finalmente accadendo.
E allora, dopo le performance che si possono vedere anche su YouTube degli Oasis a Top of the Pops, in TV, ovunque, con questo brano, finalmente ad agosto del 94 esce il primo disco degli Oasis, che si chiama Definitely Maybe. Maybe. Noi proprio da quel disco, ma prima di quel disco già si conosceva, ci ascoltiamo il primo Sonic. Supersonic, fantastica canzone del glorioso 1994 degli Oasis, ovvero la band dei fratelli Gallagher.
Sì, infatti finalmente nel 1994, quasi per magia o per coincidenza astrale, il Britpop, dopo numerosi tentativi, ha trovato i suoi profeti. Ben due fratelli addirittura, e tra l'altro due fratelli particolarmente rissosi, sì. Uno che è il leader, diciamo, carismatico, ovvero Noel Gallagher, e uno che invece ha una faccia da schiaffi perfetto come frontman, sì, ovvero Liam Gallagher.
Poi vabbè, i leader incontrastati del Britpop, su questo aprirei valanghe di insulti, perché io in realtà ascoltavo gli altri. Poi parleremo anche di questa fantomatica
faida tra questi due gruppi, di, sì, cui il secondo probabilmente già avete capito di chi si tratta, ma sì, ne parleremo meglio dopo. Diciamo che ci sono proprio su tutte le copertine dei giornali, quindi dal Melody Maker al New Musical Express, fino poi arrivare anche a Select, proprio le facce di da pub, appunto, dei fratelli Gallagher, ubriachi, sempre incazzati, che diventano inconsapevolmente immagini da copertina. E di quella,
sì,
Manchester operaia.
Perché poi Liam si presta bene, no?
Sì, a parte le sopracciglia, diciamo che poi gli occhi chiari di Liam e quell'approccio spocchioso un po' conquisteranno milioni di ragazzini.
Finirà anche
anni
su Vanity Fair Liam Gallagher.
Esatto, in quella foto indegna con Patsy Kensit di lui avvolto nudo nella Union Jack con scritto London Swing.
Beh,
again.
Che ridicolo, vabbè.
Tuttavia, in realtà ci si accorge, anzi, tutto il mondo si accorge che qualcosa, almeno da metà degli anni 90 in poi, sta cambiando, almeno in Inghilterra, e tra l'altro il mondo sta impazzendo dietro a quelle che sono queste nuove rockstar da idolatrare britanniche, e gli Oasis in qualche modo danno vita probabilmente a quello che è il fenomeno più vicino a quella che è la Beatlemania degli anni 60. Infatti gli Oasis, come sempre, grazie alla loro incredibile umiltà, non mirano comunque a far riferimento a gruppi minori, no, loro si considerano come sempre più grandi dei Beatles, per cui comunque non si fanno problemi in questo senso, sì, ad autocelebrarsi,
perché,
no?
Veramente sono entrambi, per quanto Noel Gallagher è un po', diciamo, la mente, insomma, degli Oasis,
sì,
sono entrambi degli spocchiosi incredibili.
Assolutamente, ma d'altronde rappresentano proprio quell'approccio della famosa Manchester.
Bravo.
Ovvero quell'approccio proprio della working class. Infatti, a dispetto di altri, sia Liam sia Noel vengono comunque dal lavoro in cantiere, dai, sì, vari, sì, furtarelli comunque nelle zone locali, da una famiglia separata, e diciamolo che poi praticamente sono gli unici che in qualche modo trovano nella musica un riscatto e in un modo per non finire in prigione. Infatti Definitely Maybe rappresenta un po' il sogno di due ragazzi di diventare finalmente rockstar. Infatti il titolo suggerisce definitivamente, forse, quindi un'affermazione, si spera, definitiva. E infatti l'album, che esce il 30 agosto del 94, pensate voi, vende 150.000 copie in 3 giorni, evento che lo rende il disco d'esordio più venduto nella storia britannica.
Questo
addirittura.
Questo non lo sapevo minimamente.
Esatto, io personalmente posso dire, da grande fan degli Oasis del tempo, che, suggerendo una chiave di lettura di quest'album, che si può riconoscere, per quanto nelle intenzioni degli autori non era sicuramente nei progetti, una specie di concept album un po' sul giovanilismo di quegli anni, ovvero la versione inglese del voler vivere per senti, di sentirsi supersonic dopo una serie di gin and tonic, e di diventare poi finalmente famoso.
Ma non solo gin and tonic, perché Liam Gallagher, credo, tu dicevi prima in macchina, forse tante cellule non ce l'ha avute, ma quelle che c'aveva le ha comunque totalmente bruciate. Io vi consiglio di andare a vedere il documentario di cui parlavamo prima,
che è Live Forever, The Rise and Fall of Britpop. Ricordiamo,
esatto,
del 93,
del 2003.
Ah sì, del 2003, 93, ne stiamo parlando, scusate.
Però insomma, questo documentario fa vedere veramente delle
chicche, possiamo
delle
dire.
Chicche, sì, insomma, vediamo un po' la personalità dei vari animatori di questa scena, e possiamo, insomma, vederle in maniera più rilassata, perché comunque fuori, e dicono anche di quella che fu questa famosa battaglia fra Blur ed Oasis,
la famosa Battle of the Band, no? Del famoso 14 agosto del 1995. Che cosa successe, Patti, in
che
quel
cosa successe?
Anno?
Successe che praticamente, secondo il documentario, doveva uscire il primo singolo del secondo disco degli Oasis.
Esatto, che, ovvero Roll With
che
It.
Che purtroppo per Noel Gallagher divenne più famoso di Definitely Maybe, ovvero Morning Glory, What's the Story, Morning Glory.
Esattamente.
Doveva uscire proprio quel giorno. E praticamente invece Country House, che era invece il singolo del successivo Great Escape dei Blur, il disco sempre del 95, doveva uscire 2 settimane prima. Invece accadde che questa data fu spostata proprio nello stesso giorno, e in questo documentario si dice che fu dovuta essenzialmente a
una manovra, poi in realtà una perfetta manovra di marketing da parte delle riviste inglesi dell'epoca,
in
che costrinsero
di una rivista, New Musical Express.
Come d'altronde dicevano gli stessi artisti, costrinse praticamente un po' tutti a doversi schierare a favore dell'una e dell'altra band, ma poi in realtà entrambi beneficiarono di vendite clamorose proprio da questa pubblicità che ci fu. Tra l'altro, diciamolo, una pubblicità che, per quanto siano state manipolate, poi fu anche fomentata dagli stessi artisti, perché in quegli anni c'erano poi dichiarazioni di fuoco da parte di Noel Gallagher contro Damon Albarn e soci, no? Si dovette scusare pubblicamente perché gli aveva augurato di morire di AIDS in anni in cui comunque milioni di giovani ne morivano.
Le pessime uscite di Noel Gallagher. Però noi dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare a questo fantastico 1994, perché prima ancora che uscisse il primo disco degli Oasis, invece usciva il terzo disco dei Blur, ovvero sia la band di Damon Albarn, la band appunto che viene contrapposta agli Oasis soprattutto anche dal punto di vista socioculturale, perché mentre gli Oasis erano, diciamo, erano i rappresentanti della working class
a tutti gli effetti,
i Blur erano un po' più intellettuali e rappresentanti invece di quella middle class un po' più privilegiata, e che infatti, insomma, nei dischi parla di tematiche un po' più sofisticate, un po' più anche critiche nei confronti del sistema, per quanto anche gli Oasis, insomma, non sono da meno. Però quella dei Blur è una critica un po' più appunto sofisticata, un po' più attenta, un po' più coscienziosa di quello che accade nel mondo.
Sì, c'è un certo anche, no, humor inglese anche nel modo poi di criticare quello che era l'americanizzazione anche dei costumi dell'Inghilterra, come lo stesso Damon Albarn dice proprio a proposito di Country House, no? Quindi il fenomeno proprio dell'urbanizzazione,
ma anche per lo stesso disco del 94 che si chiama Park Life, tutta questa plastica, i centri commerciali,
questa obesità dilagante, questi fast food. Infatti poi a un certo punto i Blur si trovano anche a sfruttare per questo una certa visione un po' grottesca di quelli che sono tutti gli aspetti proprio del essere British, per cui, no, se ti ricordi ci sarà quel video con loro che cantano sopra l'autobus a due piani, ci saranno quelle famose cabine inglesi del telefono, sfruttano un po' quelle che sono, no, tutte le immagini della più famose in qualche modo della cultura British, almeno per come viene vista oltreoceano proprio in America.
E allora abbiamo parlato parecchio, perché insomma tra Oasis e Blur c'era tantissimo da dire, però dobbiamo assolutamente passare un pezzo di questo disco dei Blur, uno dei più bei dischi dei Blur, lo posso insomma dire con convinzione. Passiamo proprio la title track del disco in questione, anche perché insomma c'ha un video molto molto bello e particolare, Park Life, i Blur.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit. Can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
All the people.
When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
It's got nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round.
Park Life, la voce fantastica di Damon Albarn per questa splendida canzone, uno degli inni del Britpop, insomma, inglese, ma insomma il Britpop è dato da inglese, quindi
beh,
è
sì,
un
direi.
ho detto una cosa in più, una tautologia, insomma. Questa canzone, insomma, è anche accompagnata da un video molto divertente,
copertina
dove si
dell'album
vede...
splendida, tra l'altro, se non mi ricordo,
bravissimo, con i cani,
esatto, questa corsa
la
cani.
Corsa dei cani. Park Life, album che abbiamo detto prima, insomma, contiene una durissima critica al, diciamo, lo stile di vita statunitense. Tra gli altri titoli che mi vengono in mente mi sembra Magic America, ma tante, insomma, altre canzoni che descrivono proprio questo stile.
E sono molto varie, tra l'altro, l'una dall'altra, perché anche comunque Blur hanno delle influenze che spaziano molto. Infatti,
sì,
io non ho mai trovato una reale somiglianza poi con gli Oasis, effettivamente.
No,
anzi,
praticamente...
a distanza di tempo posso dire che rappresentano anche in questo caso due aspetti molto diversi. E tanto è vero che anche recentemente, questo lo possiamo dire, le due band hanno trovato in qualche modo finalmente la strada per riappacificarsi. Infatti è proprio di quest'anno la famosissima esibizione di Tender dal vivo con Damon Albarn, Grant Coxon e Noel Gallagher, quindi prima effettiva esibizione dal vivo dei due leader, probabilmente, di questi due gruppi che per anni erano stati poco caratterizzati da questa antipatia, ma mediatica più che altro.
Sì.
Ricordiamo poi che alla fine della fiera la guerra fu vinta quella dei singoli, almeno dai Blur, si può dire, a tutti gli effetti.
Ah, quel caso sì, in quel caso nell'agosto del 95
vinsero i Blur,
Country,
esatto.
House, incredibile, perché poi non è neanche un bel pezzo, diciamocelo.
Beh, soprattutto
è carino,
rispetto a Rock With It. Però la guerra alla fine fu vinta dagli Oasis proprio perché era uno dei singoli di quello che è stato uno degli album più venduti della storia della musica inglese, ovvero What's the Story Morning Glory, che possiamo dire ottenne 10 milioni di copie
vendute,
venduto
più di
The Great Escape. Purtroppo che ne invece riuscì a venderne esclusivamente.
Io voglio dire
due.
Una curiosità su una canzone, insomma, di Park Life, che è la canzone che apre il disco, se non sbaglio, Girls and Boys, che insomma denuncia, cioè è un po' una critica anche al modo in cui la gente si incontra, no? Questo fatto che d'estate devi per forza, insomma, acchiappare. E lui si è ispirato anche, soprattutto al video, al fatto che lui era venuto in Italia da piccolo, insieme alla famiglia, ma non in Italia in un posto qualsiasi, ma era venuto qui.
Qui dove?
Al lago.
Addirittura, sì. Beh, questa è una super gossip.
Questa è una super gossip che ho scoperto in uno special che vidi, insomma, all'epoca, in cui c'era proprio Damon Albarn che parlava di una sua estate passata proprio qui in Umbria, sul lago Trasimeno. Perché poi in realtà noi non ce ne rendiamo conto, ma vabbè, ce ne rendiamo conto,
beh,
in
sì,
parte, ma insomma è una delle mete in cui, insomma, arrivano tantissimi stranieri, spesso tedeschi, inglesi, attratti un po' dal lago.
Che poi, altra piccola chicca, possiamo dire che nel 2003 addirittura lo stesso Thom Yorke dichiarò che avrebbe tanto voluto scrivere Girls and Boys.
Yeah, Girls and Boys è una canzone splendida,
sì,
particolarissima. Come dicevi tu, i Blur sono difficili da etichettare, proprio perché il Britpop spazia, insomma, tra tantissimi generi. E il prossimo gruppo che passiamo, infatti, lo testimonia, perché non è proprio strettamente Britpop.
Anzi, no, possiamo dirlo che probabilmente è il gruppo meno Britpop in assoluto.
Tra l'altro loro non sono proprio inglesi, no, sono...
No, vengo da Glasgow,
esatto,
per cui...
dalla splendida terra della Scozia, musicalmente parlando, ma anche forse... non sono mai stata, però anche forse paesaggisticamente, credo.
Eh sì, e sono proprio i Plymouth Scream con la canzone Rocks da Give Up But Don't Give Up, che è un album che dalla maggior parte dei fan degli stessi Plymouth Scream è considerato un album un po' controverso. Perché? Perché innanzitutto... È uno dei meno sperimentali,
già,
nella storia dei Primal
Scream.
Anche
perché arriva dopo uno dei più sperimentali, se non sbaglio.
Esatto,
no?
Arriva dopo Screamedelica, se non mi ricordo male.
Dovrebbe... sì, o su quello successivo o subito o dopo due dischi, non so, però mi sembrerebbe che dopo Scrimadelica.
Esatto.
Quindi cui... il contrario, insomma, esatto. Scrimadelica, sperimentazione a mille, mix di generi, pietra miliare, insomma, della storia del rock. Questo qua un po' meno, però.
Sì,
però...
perché se è vero che in questo disco in qualche modo le doti tecniche del gruppo di sperimentazione vengono un po' messe da parte, devo dire che i Panama Scream un po' perché si rendono probabilmente conto di quello che sta succedendo in Inghilterra in quegli anni, addirittura fanno un disco tributando proprio una di quelle che erano stati i loro gruppi che l'avevano ispirati, quindi i classicissimi Rolling Stones. E infatti in questo pezzo in qualche modo sentiamo tutte le influenze della band di Mick Jagger e company. Quindi ecco a voi Rocks.
Dei Prana Scream dal loro disco del 1994, che,
esatto.
che era diciamo il successore di Scrimadelica, insomma un disco fantastico. E quindi dicevamo prima, stride un po' il passaggio da questo a cioè da Scrimadelica a questo, che insomma è un po' più classico.
Sì, tra l'altro è uno dei primi che io almeno dove riesco ad apprezzare in qualche modo anche proprio la voce dei Prana Scream, proprio perché non è coperta da tutti quelli che sono gli effetti che poi in qualche modo sono andati a caratterizzare tutte le produzioni successive. Quindi in un certo senso abbiamo messo questo pezzo proprio perché per il tradizionalismo estremo, quindi per quello spirito british così esasperato che si riscontra nei pezzi scelti da questa band che, come abbiamo detto, ormai gira da anni già nel circuito inglese, che è ampiamente attraversato ed è sopravvissuta al Britpop proprio per la sua capacità di riadattarsi e mutare.
Assolutamente.
Però come parlavamo prima con Patti, c'è un'altra band che in qualche modo già esisteva.
Già esisteva da tanto, sì. Non come magari i Blur, che già avevano fatto dei dischi, però negli anni 90, insomma. Invece questi qua, già dall'82, producevano, insomma.
Esatto, addirittura il leader ha già 15 anni li aveva formati, anche se mamma sotto mia. Un'altra forma.
Il leader si chiamava Jarvis Cocker.
Esattamente.
E anche lui aveva, insomma, queste sembianze un po' androgine, un po' particolari, che anche nell'estetica
assolutamente
hanno dei tratti caratteristici, no? Per quanto riguarda il Britpop, come tutti un po' i frontman sono alti, magri, secchi, un po' consumati dalla vita, probabilmente.
Assolutamente, chiamiamo dalla vita. Sì, infatti decisamente Jarvis Cocker era un'altra di quelle figure probabilmente più caratteristiche, che è entrata un po' nella memoria collettiva di quegli anni. Dopo, comunque, abbiamo detto le bellezze, sebbene rudi o particolari, di Damon Albarn e di Liam Gallagher.
Che poi,
beh, adesso, lo so che in questo caso Patti è estremamente di parte quando si parla di Damon Albarn,
il sex symbol in assoluto.
Però diciamo che poi, oltre a queste più mainstreaming, diciamo che quella di Brett Anderson e di Jarvis Cocker erano proprio quelle un po' più sofisticate, anche voi, perché erano un po' figlie della cultura di questi due leader, perché ricordiamo che poi sono un po' due dandy. Anche Jarvis Cocker infatti fa riferimento anche a dei chansonnier tipo Jacques Brel, per cui comunque sono tanti gli aspetti che riprende tra Bowie, Gainsbourg, alcuni i più hanno stato anche che uno strano connubio addirittura tra una specie di Woody Allen e di Celentano, citando addirittura,
vabbè, dai.
E lo leggevo proprio ieri,
perché è un po' malleggiato,
ma un po' per la stranezza proprio di nel suo porsi rispetto al pubblico. Però dobbiamo dire che sicuramente rimane una delle menti più brillanti. Infatti
Infatti nel 1995
finalmente
il suo gruppo, di cui non abbiamo ancora detto il nome, ovvero i Pulp, ma insomma forse l'avevate già capito di chi stavamo parlando, fa uscire un disco che io non so come definire, bellissimo.
Io direi che è probabilmente un piccolo capolavoro, sicuramente una pietra miliare da avere, proprio perché rappresenta l'episodio un po' più brillante, proprio come dal titolo dell'album, Different Class, ovvero veramente un altro livello del Britpop,
sì.
Proprio quello del 95, infatti viene anticipato proprio mesi prima dal singolo che andremo per mettere e da quella che è l'apparizione trionfale dei Pulp al festival ancora una volta di Glastonbury come headliner, grazie alla defezione invece degli Stone Roses di cui abbiamo parlato prima. Sì, e finalmente
Stone Roses un po' sfigati, diciamo,
un po' parecchio sfigati, è vero, però per fortuna hanno portato alla ribalta ormai i Pulp, che erano quasi prossimi a sciogliersi, dato che nei primi tre album non erano riusciti a ottenere il successo sperato.
Esatto. E il povero Jarvis Cocker ne soffriva parecchio di questa cosa, perché insomma lui voleva riscattarsi, perché anche lui proveniva da quella working class di cui abbiamo parlato prima, in riferimento
Sheffield.
Agli Oasis di Sheffield, bravissimo
in questo caso.
E insomma Jarvis Cocker appunto voleva raggiungere successo e riscattarsi, e lo fece tra l'altro con questo disco, in cui è contenuta una canzone dove lui parla proprio di questo, del fatto che lui proveniva da questa classe operaia che aveva fatto tanti lavori e che veniva un po', come dire, utilizzata in maniera modaiola da coloro che insomma volevano avere un po' un'immagine
figa, cool,
figa,
poi no,
come
perché
per
poi
dire, oh, guarda, sono uscito con un tizio Caio che non si lava, oppure ha pochi soldi, no? E quindi mi sento ancora più figo proprio perché io in realtà ce li ho i soldi. Quindi lui parla in questa canzone di una storia realmente avvenuta.
Esatto, tra un ragazzo che poi è lo stesso Jarvis Cocker e una ragazza di ricca famiglia che vorrebbe vivere un po' come la gente comune.
La gente comune, proprio il titolo di questa fantastica canzone dei Pulp.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Let's smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah.
Wanna live with Common People Like You, cantava Jarvis Cocker in questa splendida canzone dei Pulp, in cui appunto tratteggiava la storia triste di un povero,
di uno studente d'arte, sì, praticamente strumentalizzato da una giovane ragazza di ricca famiglia. E in qualche modo è una canzone che vi invita ad ascoltare un album che è eccezionale perché genuinamente sovversivo, che poi assurge al ruolo di vera e propria chiamata alle armi un po' per tutti gli outsider disposti a indossare l'alto uniforme del pop, e che è diventato poi un manifesto generazionale in cui poi Jarvis Cocker anticiperà tanti di quelli che saranno i temi che poi Pulp riusciranno ad esplorare nel corso della loro carriera. Tra l'altro io consiglio vivamente, comprateli o comunque scaricateli, i due album di Jarvis Cocker da solista del 2007 e del 2009, perché sono veramente degli album di rara
bellezza,
esattamente.
Comunque, Jacopo, ne sai veramente tantissimo su Britpop, cose che io ignoravo, insomma. Io ho lasciato nel 99 il Britpop, devo essere sincera, con il fantastico viaggio a Londra conclusivo di questa passione.
Vabbè, assolutamente. Anche
con tanto di Cimeli, di Select, i vari
sì, anche io
giornali.
Mi riportavo tra l'altro una frangia di una bruttezza rara, ma questa è un'altra storia,
esatto.
Perché comunque, vabbè, avendo una cover band degli Oasis, comunque, vabbè, arriviamo a questo
punto. Che cosa esce fuori?
Arriviamo al 15 maggio del 1995.
Sì. Adesso andiamo un po' più
un po' più...
Come un po'
più... Ci avviciniamo in qualche modo verso, sì, quella che forse è la punta del fenomeno Britpop, in cui imperversa una serie di band di cui molte non vi riusciremo a parlare, ma
esatto,
che di molti si ricordano probabilmente a stento anche gli addetti ai lavori, no? Ma sicuramente di questa qui, ovvero del gruppo formato da Guess Combos, Mike Quinn e Danny Goffey, ovvero i Supergrass, probabilmente si ricordano tutti proprio per quel esordio esplosivo per la Parlophone che è I Should Cock, traduzione di I Should Think So, Islam Cockney, che è un fulmine a cielo aperto, ovvero una vera e propria boccata di aria fresca che presenta tutti i pregi, tanti e difetti pochi, dell'opera prima di un gruppo di amici che decide di inseguire un sogno e che ha trovato clamorosamente la via giusta.
E poi di questa storia del Britpop bisognerebbe fare anche una storia dei video, perché abbiamo detto proprio di Common People, non abbiamo detto del video, che insomma molto esplicativo della storia, no, che è raccontata dalla canzone. E invece di questa canzone dei Supergrass c'è un video colorato.
Sì, insomma, veramente cazzone.
Sembra veramente uscito dagli anni 60, non so.
Sono tutti i colori saturati, loro che sono improponibili poi effettivamente. Però,
sì,
però devo dire che sono probabilmente una delle band che meglio di altre ha saputo raccontare un po' la spensieratezza anche un po' di quegli anni, quasi come da fine della scuola.
Esatto, allora
quindi
un po'
da Tana libera tutti.
Un po'
no?
Di spensieratezza adesso ce la viviamo anche noi qui a Sonica, perché qua si balla, assolutamente.
Sì, c'è già Maraino che sta scalpitando, lo vedo.
Grazie per avermi citato.
Ah, di
sei
nulla.
Pronto a ballare, Michele? 3, 2, 1. Questa è una canzone in cui dobbiamo assolutamente scatenarci.
E questi sono i Supergrass con All Right. We'll be right back.
i Supergrass, coloratissimi, vivacissimi, molto bravi anche dal punto di vista tecnico.
Sì, perché loro sono una buona simbiosi un po' tra i Mod Kings e quelli che sono i Buzzcocks, in quanto poi l'altro singolo che sarà Caught by the Fuzz sarà sicuramente più indicativo anche delle influenze punk del gruppo di Supergrass, che altra cosa da dire, ha continuato poi a produrre tutti ottimi dischi. Infatti ha risentito relativamente poco un po' di quella che è stata poi la crisi del beatbox degli ultimi anni.
Sì.
Arriviamo a un certo punto.
Però io ti interrompo prima di continuare, perché un mio amico Fabrizio, che saluto, mi ha chiesto come mai abbiamo in sottofondo questa canzone Protection dei Massive Attack.
In realtà c'è una ragione abbastanza interessante di cui parlare.
Parliamo, allora, diciamolo proprio brevemente, perché veramente manca pochissimo, dobbiamo mettere ancora tre pezzi, sforeremo un po', però ne vale la pena. Allora, perché in quegli anni in Inghilterra c'era anche un'altra stupenda e fantastica scena, che era quella, insomma, di Bristol e del, diciamo, cosiddetto trip hop, insomma,
esatto,
di cui Massive Attack, i Portishead e tanti altri gruppi sono
un altro tipo di musica che poi la Gran Bretagna era orgogliosa di esportare all'estero, per cui comunque assolutamente rilevante.
Ed era, diciamo, l'altro lato del Britpop, quello un po' più oscuro, che per quanto fosse British in realtà mescolava le carte, perché dentro ci troviamo anche, so, la Giamaica, ci troviamo anche personaggi italiani che vivono a Bristol e fanno parte, insomma, di questa scena. Quindi per questo abbiamo deciso di mettere una canzone bellissima, purtroppo dovremmo farla sentire come canzone della buonanotte, Protection, però l'ascoltiamo anche così piacevolmente. D'altronde siamo abituati bene qui a Sonica, di solito
ci
abbiamo come base i Talking Heads, quindi non vi lamentate. Dicevamo, e tra l'altro ce lo scrive anche un ragazzo che ci scrive sul gruppo di Sonica,
mettete
i Kula Shaker.
Sì, io sono felicissimo di poter mettere i Kula Shaker, perché già a tempo li adoravo. Per quale motivo? Perché in realtà i Kula Shaker rappresentano, continuando un po' a cercare di dipingere questo che è il mosaico del Britpop, un altro aspetto del Britpop, ovvero la musica inglese in quegli anni recupera anche un altro aspetto importante della propria cultura musicale, ovvero la psichedelia, ovvero un po' quell'auto lisergico del Britpop. E che in qualche modo, tra l'altro, verrà condiviso soprattutto nei primi anni della loro carriera anche dai Verve, soprattutto nei primi due album. Gli ingredienti, infatti, per quello che riguarda il sound di Kula Shaker ci sono tutti, per cui organo Hammond ritmatissimo, chitarre fazzose, una vera e propria venerazione per i Grateful Dead, al quale leader Jerry Garcia dedicheranno proprio due suite i Kula Shaker in questo album, che è K del 1996. E vi lasciamo a questo punto a Tatva e a Christian Mills, chitarra e voce della band.
Questa canzone inizia con un intro così un po' orientaleggiante, insomma.
Assolutamente,
un
lui conosce benissimo le sacre scritture indiane e pratica la meditazione.
Poi però entra questa chitarra fantastica e ci ricorda che siamo nel Britpop. Kula Shaker, Tatva.
Ginger baby, baby, top down.
Ikula Shaker.
Esatto, musica tradizionale indiana che incontra un po' la psichedelia e l'hard rock in un miscuglio sorprendente. Kay, che è appunto il disco di cui proviene questa canzone, ha fatto lungo discutere per via della copertina che riunisce tutta una serie di personaggi col nome che inizia per Kay, quindi un omaggio al primo nome del gruppo che era The Keys. Quindi c'è Krishna, Martin Luther King, Grace Kelly, King Kong. Diciamo che l'album Kay può essere letto un po' come una metafora di un viaggio più interiore che fisico da Londra all'India, perché diciamolo, poi la maggior parte dei gruppi inglesi più famosi, ovvero sia gli Stones e Beatles, erano anche stati famosi proprio per quella che era stato i trascorsi in India, quindi anche proprio per quel ricerco di quella spiritualità che comunque ha contribuito soprattutto a caratterizzare la fase a cui si ispirano più con la Shaker dei Beatles, che è quella un po' vicina al personaggio di George Harrison, perché è anche curiosa un po' come riscoperta del sound poi dei Fab Four. Ma comunque arriviamo a un certo punto forse alla vetta un po',
questo
quindi...
era del 96 il disco,
esatto.
Invece arriviamo insomma a un anno, il 97, che segna un po' la vetta ma anche il
tracollo ormai, sì, diciamo che è un album che è un anno anzi particolare. Innanzitutto la fama di tutto il movimento British viene trasportata sull'onda anche del film di Trainspotting, perché esce proprio nel 96, è diretto da Danny Boyle, regista inglese tra l'altro, dal romanzo di Irving Welsh, per cui altro autore inglese e che rappresenta un po' tutta la generazione di quegli anni, per quanto sia ambientata ad Edimburgo.
Ha anche una colonna sonora che contiene un sacco di pezzi.
Ah sì, Pema Scream, Pulp, L'Elastica, numerosi.
Blur, ma anche Damon Albarn da solo.
Sì, il hip hop.
Anche artisti minori del Britpop, mi sembra gli Sleeper.
Esatto, la voglia.
E altri, insomma, quindi... lì anche dal punto di vista cinematografico
culturale
abbiamo...
tutto si muove, tutti i media in qualche modo continuano a ruotare attorno all'Inghilterra, ma insomma ormai questa corsa si è fatta praticamente ormai un po' troppo frenetica anche per gli artisti di quegli anni. Infatti il 97 segna un po' di cambiamenti
a livello
politico potremmo dire. Infatti cosa succede? Patti proprio
succede qualcosa di bellissimo dal punto di vista quantomeno dell'impatto, no? Della speranza,
la portata dell'evento, sì.
Dopo quasi un ventennio di governi conservatori in Inghilterra, nel maggio del 1997 sale al potere il New Labour, il Labour Party, il partito laburista guidato da Tony Blair, questa figura un po', insomma,
un po' giovanilista anche
giovanilista,
in quanto,
un po' ambigua, insomma, polivalente, nel senso che ha sfruttato un parecchio anche l'immagine del Britpop e quindi della British Invasion negli anni 90
per fare colpo su queste nuove generazioni, no? In quanto comunque anche lui è un leader piuttosto giovane, possiamo dire, questo ce l'ha sicuramente in comune. Tra l'altro sa bene anche come sfruttare alcuni di questi artisti, in quanto non si fa problemi nel 97 a invitare proprio Noel Gallagher a partecipare al suo party privato proprio una volta neoelettore. Proprio perché comunque molti di questi artisti ovviamente ricambiano, citando spesso Tony Blair, anche in determinati eventi importanti. Ricordiamo Noel Gallagher, la cerimonia dei Brit Awards, dove comunque tifa spudoratamente per Tony Blair.
Dice: dobbiamo ringraziare qui sette personaggi che daranno, insomma, vita alle speranze dei giovani. Tutti gli Oasis più, il produttore degli Oasis,
esatto,
più Tony Blair, cioè incredibile. E poi dice Noel Gallagher: io sono andato a questa, ho ricevuto questo invito ufficiale e non sono riuscito a dire di no, perché quando mai mi sarebbe ricapitato, io insomma proveniente dalla classe operaia, non ho saputo dire di no. E quindi
altri invece abbiamo
altri
visto
invece,
che
Damon Albarn
hanno reagito
dice
in maniera
di no.
diversa, sì.
Però stranamente, perché se ben vi ricordate nel 1997 i Blur partecipano al primo maggio in Italia
e c'era Patrizia,
io mi ricordo che guardavo in TV, perché ovviamente ero innamorata di Damon Albarn, guardavo insomma l'esibizione e lui insomma ha diciamo dedicato il primo maggio alla vittoria del Labour Party, che sarebbe avvenuta di lì a poco o comunque era già fatta insomma come vittoria. Quindi è strano che poi non abbia partecipato, ma dice Damon Albarn che non partecipò perché aveva avanzato dei dubbi,
possiamo dire,
sì,
praticamente.
Aveva avanzato dei dubbi su Tony Blair, aveva semplicemente detto: ma come mai i tuoi figli vanno alla scuola privata? E a quel punto cosa è successo, Jacopo?
Ricevette proprio una telefonata nel quale fu invitato in qualche modo, non diciamo a ritrattare, quantomeno un po' a riconsiderare quella che era stata quello che aveva detto nei confronti appunto di Tony Blair. È incredibile, e nel documentario che vi abbiamo citato, tra l'altro lo stesso Damon Albarn è abbastanza colpito da quanto in qualche modo la musica in quegli anni, forse proprio sull'onda dell'entusiasmo che sta vivendo, fosse poi stata in qualche modo strumentalizzata da quelle che erano sia mass media da una parte sia la politica dall'altra. Tanto è vero che poi, come abbiamo detto, il fenomeno incominciò ad affievolirsi, in quanto il 97 è sì il ritorno dei grandi nomi, in quanto abbiamo detto che da una parte i Blair, come abbiamo detto, decidono completamente di cambiare genere, no? Abbiamo detto che esce l'album omonimo, che tra l'altro in quale vogliono dimostrare di essere cambiati. Infatti addirittura Albarn e Sossi sono rifugiati in Islanda per concepire il nome che poi porterà il disco che porterà il nome della band sulla copertina. E c'è un altro gruppo che però sfortunatamente e paradossalmente esce nel 97 con il loro album migliore, di cui state ascoltando alle mie spalle quella che è l'intro, che poi gli costerà milioni di diritti d'autore in quanto sarà rubata agli Stones.
Dai.
E sono esattamente Richard Ashcroft e i suoi Verve che raggiungono qui l'apice del successo, ma purtroppo da lì a pochi mesi si scioglieranno, dando poi vita alla fortunatissima carriera solista di Richard Ashcroft.
Anche
con
lui.
Il disco Alone with Everybody proprio dell'anno successivo.
Richard Ashcroft, che anche lui esteticamente riprende quei canoni un po' alto, magro, longilineo.
Strafatto, beh sì, effettivamente ce l'ha tutti.
Figo.
A questo punto possiamo dire che su questa antemica canzone vi lasciamo su Urban. Vi lasciamo sì con i Verve, posso dire, no? Con Bittersweet Symphony.
Sì, rientriamo dopo per darvi la buonanotte e chiudere questa sonica Britpop, Verve e la loro fantastica Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony e la voce di Richard Ashcroft e la sua fantastica presenza nel video.
Assolutamente.
Anche lui un altro povero sfigato, un figone, insomma, però un po'. Anche lui distrutto dalla vita.
Ah sì. Tra l'altro credo, come abbiamo detto, che probabilmente, come nella storia del Britpop, questo è un altro dei video che tutti ricorderanno. Infatti nel video diretto da Walter Stern, proprio Richard Ashcroft cammina lungo un marciapiede senza mai spostarsi o fermarsi, anzi in realtà poi spintonando qualsiasi persona incontri, che siano donne, vecchi e bambini, cantando No Change, I Can't Change, I Can't Change. E la strada è Oxton Street a nord di Londra. Lo so, perché io poi nel 98 ero sulla stessa strada rischiando una serie di schiaffi per imitare comunque il leader dei Verve.
Fantastico.
Comunque,
senti Jacopo, siccome sei così esperto, ci arrivano delle domande. Ci chiedono, Fabrizio, che salutiamo, ci chiede: ma che fine hanno fatto i Kula Shaker?
Allora, beh, i Kula Shaker, posso dire al nostro caro Fabrizio che per fortuna hanno continuato a pubblicare degli album. Addirittura, proprio perché ce l'eravamo segnato, il cantante, ovvero comunque Crispian Smiles, proprio nel 97, se non erro, fa da produttore al nuovo album dei Prodigy, proprio dello stesso anno. Sì, sì, addirittura.
Quindi tutto,
e
sì,
poi producono,
ricrea.
Io vi consiglio un bellissimo album che è del 2010, che è Pilgrim's Progress, dove c'è Peter Pan Rip, una cosa del genere. Potete trovare il video su YouTube, dove vi renderete conto, e tra l'altro, che Crispian Smiles non ha cambiato per niente, ha la stessa faccia. Ma tornando ai Verve, abbiamo detto, questo è l'album del successo prima dello scioglimento. In un certo senso è l'aspetto meno lisergico della carriera dei The Verve, che fino a qualche anno prima addirittura avevano partecipato nel 96 a Lollapalooza insieme a Black Rose, era ancora vicino a sonorità un po' shoegaze, psichedeliche. La voce, tra l'altro, di Ashcroft si perde comunque nella marea comunque di sostanze di cui abusa e riabusa. Infatti gli Oasis omaggeranno il leader nella famosa Cast No Shadow su What's the Story Morning Glory, che parla proprio di Richard Ashcroft. E Richard Ashcroft ricambierà, perché su l'ultima canzone, se non mi sbaglio, di Urban Hymns, che io possiedo in vinile per fortuna, che è Come On, c'è a un certo punto una voce che entra in una stanza e urla, appunto quella voce è Liam Gallagher, ospite del brano dei Verve su Urban Hymns.
Vabbè,
però in quegli anni
stupido,
diciamo che c'è una voce importante che sicuramente Patti saprà, che recita. Il 97 è forse il momento più bello per la musica pop, perché ognuno fa quello che vuole senza che ci sia un filone, una moda dettata dalla stampa. La musica pop si incrocia con l'elettronica e con tutte le forme musicali d'avanguardia. Nessuno ha più una meta precisa, si vive alla giornata. E questo era Thom Yorke.
Ah, perché? Ecco, lo stavo per dire che l'aveva detto lui.
Esatto.
Perché, insomma, dobbiamo anche accennare a qualcosa dei Radiohead. Perché
assolutamente, in quegli anni
gruppo
c'è una triade, come abbiamo detto, che esce, perché anzi quattro dischi importanti, abbiamo detto l'omonimo di Blur, che è la cambio di direzione di Damon Albarn. Intanto è vero che c'è la famosa canzone Death of a Party, che parla proprio in qualche modo di quella che è
quello
la
di
fine.
Bill Bam. No, non è quello di Bill Bam, no, ho sbagliato,
no. E che in qualche modo segna il cambio di rotta dei The Blur da una parte.
Sì.
C'è, abbiamo detto, Urban Hymns The Verve, che in qualche modo è il loro disco più famoso e quello di maggiore successo, ma che segna la fine del gruppo. L'autocelebrazione super pomposa degli Oasis, che in pompa magna producono Be
Mamma
Here
mia.
Now, dove comunque
se lo consenti?
No. Diciamo che è un po' troppo
pompato.
Beh, è un po' troppo pompato. Però ricordiamo che in quel caso c'è un giovanissimo Johnny Depp che suona la chitarra in quanto amico di
Liam Gallagher. Però dai, diciamoci la verità: in quell'anno,
il
tra
la
gli Oasis di Here Now e i Radiohead di OK Computer,
non c'è paragone, assolutamente.
Tutti ci fiondiamo ad ascoltare questo disco fantastico dei Radiohead, che prima di questo disco avevano fatto uscire altri due dischi: il primo Pablo Honey e il secondo The Bands,
che sfruttavano un po', diciamolo, quello che era il movimento british in generale. Quindi un po' sull'ondata del Britpop arrivarono a vendere anche un numero considerevole di dischi con due album, che io trovo tra l'altro sempre estremamente piacevoli.
Molto bello, secondo me The Bands è un bellissimo disco, per carità. Poi abbiamo i Radiohead che con OK Computer iniziano un po' la svolta, che verrà poi completata con Key Day e con Amnesiac. Però insomma, questi sono tutti ottimi dischi.
Beh,
e
diciamo
The Bands
è,
diciamo, più insomma simile a, come dicevi tu, alle sonorità Britpop. Invece con OK Computer inizia il cambio.
Io credo che noi tutti ce lo ricordiamo, credo ce lo ricordiamo bene. Almeno io mi ricordo che alle medie almeno non si faceva che parlare di quanto fosse sconvolgente l'ascolto comunque per intero di OK Computer. computer, ed effettivamente mi ricordo che ascoltandolo con i miei in macchina anche loro rimasero piuttosto stupiti da quello che riuscì a fare un gruppo allora emergente e poco conosciuto, e che non passava poi troppo in radio allora, almeno per quanto riguarda l'Italia in quegli anni, dove ci dovevamo sorbire comunque il Britpop dei No Altri, ovvero di Daniele Groff, con il suo vari
avremmo potuto metterlo Daniele Groff,
avremmo potuto farne a meno
decisamente. Però insomma siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sonica, avremmo potuto e voluto parlare molto di più, avremmo potuto mettere altri pezzi, abbiamo tolto i Charlatans, abbiamo tolto i cast,
assolutamente non abbiamo parlato degli Ocean Color Scene, del post Britpop, degli Embrace,
le stesse comunque... Elastica insomma ci stavano come voce femminile, tra l'altro lei insomma è passata dal cantante di Suede a quello dei Blur,
si è trattata bene devo dire, Justin Fischer,
facendoli impazzire entrambi, soprattutto il povero Damon, e insomma chiudiamo questa puntata di Sonica mandandovi a dormire con una canzone adatta a questa occasione, ovvero sia una canzone tratta appunto da Ok Computer, una canzone sofferente, diciamolo.
Ah sì, malinconica sicuramente.
Come d'altronde è un po' l'atmosfera del disco stesso, quasi tutta insomma.
E di Thom Yorke, io ho sempre considerato un po', come ho già detto, una specie di gobbo di Notre Dame, proprio per la sua sofferenza fisica.
Va bene, la canzone è iniziata, l'avete riconosciuta, si chiama Lucky, e su queste note meravigliose di Radiohead e di Thom Yorke vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. Ciao da Sonica, da Patti
e da Jacopo, un abbraccio a tutti.